Allora, buongiorno a tutti, io mi chiamo Angelo Todaro e sono un architetto specializzato in urbanistica che coordina ormai da diversi anni il gruppo di lavoro di risorse per Roma che fornisce supporto al Dipartimento PAU nei processi di valorizzazione delle aree militari dismesse. E mi è stato chiesto di assumere brevemente lo svolgimento e i risultati di questo processo partecipativo che è stato voluto, diciamo, è stato desiderato proprio per dare continuità al rapporto con i cittadini nella definizione delle, se non altro, dei desiderata che questo intervento di recupero dovrà ottenere. E spero di riuscirci, insomma, però siamo a disposizione anche negli interventi successivi per eventuali domande di chiarificazione. Brevissimo inciso, risorse che storicamente ha sempre sviluppato studi e progetti di vario genere, ha negli ultimi anni ormai maturato una importante, direi, esperienza nell'ambito della partecipazione. E come qualcuno sicuramente avrà anche partecipato sia alle conferenze urbanistiche che alla partecipazione sulle caserme di via Guido Reni, ex Fiera di Roma e per ultimo anche il Cinema Aquila. E devo dire che comunque è un'esperienza importante, perché uscire per sentire i cittadini è una maniera bella per arricchire il proprio lavoro, che altrimenti è chiuso nel proprio ufficio. E veniamo rapidamente al motivo per cui siamo qui. Il percorso è stato già in parte riassunto, per cui l'incontro del 26 gennaio è stata l'occasione per ricordare e per segnalare alcune cose. Come diceva l'architetto Caputo, in quell'occasione ci siamo chiariti sul fatto che la proprietà di questo compendio militare non è di Roma Capitale, ma è del demanio. E diciamo, il processo di valorizzazione è inserito all'interno di un protocollo tra Agenzia del Demanio, il Ministero della Difesa e Roma Capitale. Questo protocollo si svolge in un tavolo tecnico e in estrema sintesi il risultato degli accordi, del dibattito che si è svolto è sintetizzabile in poche parole, nel senso che la valorizzazione di questo compendio militare dovrà necessariamente generare alcune risorse economiche. Risorse economiche da destinare naturalmente agli obiettivi dell'Agenzia del Demanio, tra i quali anche il risanamento dei conti pubblici nazionali. Queste risorse economiche poi si trasformano, per quanto ci riguarda, necessariamente in una certa quantità di, si chiama SUL, superficie utile lorda, quindi diciamo delle parti del compendio dovranno essere in qualche modo cedute sotto diversi aspetti o messe a disposizione di privati che in cambio forniranno le risorse economiche di cui abbiamo parlato. Quantitativamente parliamo di 8.200 metri quadrati. In quell'occasione di gennaio è stato presentato non un progetto, ma diciamo più uno schema che prevedeva, oltre che questi 8.200 metri quadrati di SUL di valorizzazione, anche altri 10.800 metri quadrati di superfici in edifici esistenti da destinare invece a servizi pubblici. Le parti, diciamo, di cui parlavamo, quindi gli 8.200 metri quadrati di SUL, in quello schema erano suddivisi in tre ambiti. D'ora in poi, quando parleremo di ambiti di valorizzazione, parliamo proprio di quelle parti del compendio utilizzate per generare le risorse economiche di cui parlavamo. Gli ambiti erano sostanzialmente tre. Uno era ipotizzato nella Palazzina Missana, naturalmente non in non in vendita, non in alienazione, ma in diritto di superficie, erano ipotizzati degli usi compatibili con il suo ruolo e le sue caratteristiche anche storiche, diciamo, e il suo, soprattutto la sua posizione all'interno del forte. Su questo ci siamo chiariti e penso che insomma sia chiaro che non c'era né mancanza di rispetto per la qualità del manufatto, la sua posizione, né tantomeno intenzioni speculative di nessun genere. Era un'idea che abbiamo sottoposto al vaglio delle vostre proposte. Il secondo ambito di valorizzazione era quello localizzato su Via Trionfale, che prevedeva invece una nuova edificazione sulla parte in pendio. Per quanto riguarda la Missana, scusate, parlavo di usi compatibili, si parlava di sostanzialmente di abitazioni non singole ma collettive o di servizi alle persone. E in questo caso invece era proposto in quello schema un ventaglio più ampio, quindi abitazioni singole, collettive, attrezzature ricettive o anche l'ampio spettro dei servizi privati. Stesse destinazioni erano ipotizzate anche per il terzo ambito, quello che è denominato per capirci il reparto alla sede, che è un edificio posizionato qui di fronte alla caponiera. In quel caso, avendo avuto indicazioni dalla sovrintendenza comunale sulla non possibilità di realizzare un secondo solaio, lì veniva proposto esclusivamente il riutilizzo dei 1000 metri quadrati esistenti e le destinazioni d'uso erano sostanzialmente quelle per l'altro comparto, quindi lo spettro ampio. Dei servizi pubblici vi ho già parlato, 8.200 SUL, 10.800 servizi pubblici. Superato questo primo incontro, i due laboratori, devo dire, sono stati, grazie anche all'organizzazione dell'Urban Center, molto importanti. Il primo, come detto, è stato destinato alla trattazione del tema ambiti di valorizzazione e il secondo invece è stato destinato più alle proposte per i metri, per i servizi pubblici, 15 e 22 marzo. Da parte mia ho notato un apprezzabile dibattito che, come diceva prima l'architetto Caputo, non è stato solamente tra virgolette verticale, ossia l'occasione per il cittadino di parlare con l'amministrazione, ma si è verificato inevitabilmente anche un dibattito orizzontale, perché ci sono state fatte proposte anche alternative tra loro, quindi credo che sia stata anche l'occasione per in qualche modo trovare o quantomeno condividere delle posizioni comuni che magari in partenza erano anche diverse o alternative, e questo devo dire mi ha fatto molto piacere. L'ultimo appunto invece dell'appuntamento del 28 marzo è stata appunto l'occasione per presentare in anteprima i risultati e verificare che effettivamente il lavoro di rappresentazione delle proposte fatte fosse il più possibile fedele. E quindi giungiamo alla giornata di oggi. Molto brevemente vi ricordo che l'elaborato che vedete qui, che è uno schema iconografico, è forse l'elemento più sintetico e d'impatto che può essere utile descrivere, ma non è il solo. Sui tavoli lì all'ingresso trovate un documento che riassume tutte le schede presentate, e anche quelle con le prove tecniche di conti economici, diciamo, e poi sul sito del Dipartimento PAO, come probabilmente qualcuno avrà già visto, ci sono le registrazioni degli interventi, ci sono le sintesi testuali degli interventi e anche altro materiale. Invito quindi chi è interessato e non l'abbia ancora fatto a andare sul sito, perché si ha un panorama completo di tutto il materiale prodotto. Qualcosa ancora manca, perché naturalmente è stato completato ieri, e quindi sarà messo a disposizione nel più breve tempo possibile. Provo a riassumere molto rapidamente. Come diceva l'architetto Caputo, tutta la parte sinistra, diciamo, racchiude, riassume, sintetizza le proposte dei cittadini. Nella parte di destra invece sono riportate quelle che possiamo considerare semplicemente il nostro contributo, non c'è nessuna volontà di fare correzioni o al lavoro svolto, però ci è sembrato interessante portare anche un nostro contributo, un contributo che è squisitamente tecnico, per cui sono riportate alcune osservazioni che possono essere utili a meglio indirizzare alcune delle proposte. Partiamo forse dalla questione più fondativa per l'impostazione generale del progetto, che è rappresentata dagli ambiti di valorizzazione. Vi ricordo che appunto il primo ambito che era presentato nello schema di gennaio era la Palazzina Messana. Su questa ipotesi devo dire che la stragrande maggioranza degli interventi, delle proposte, delle schede si è espressa in senso negativo, e tranne una proposta che invece ha, diciamo, accettato l'idea di utilizzare la Palazzina Missana a fini, diciamo, come mezzo per raggiungere, per ottenere quelle risorse economiche di cui parlavo precedentemente, con uno degli usi compatibili che erano previsti in quello schema. In questo caso specifico si parlava di università. Dal momento che la stragrande maggioranza si era espressa in senso negativo, in questo schema lo trovate non più giallo, come gli altri, giallo, qui non so che colore vedete, ma insomma era giallo, non lo vedete più giallo, ma lo vedete blu con il colore dei servizi, perché abbiamo riportato, diciamo, l'indicazione prevalente. Quindi la trattazione delle proposte sulla Missana a questo punto è passata sul fronte servizi, e quindi ne parleremo un attimo dopo. Gli altri due ambiti di valorizzazione che erano stati proposti nello schema di gennaio era, vi ricordo, quello su Via Trionfale e quello del reparto alla sede. Per quanto riguarda Via Trionfale, sinteticamente si può dire che forse è stato considerato il male minore, nel senso che tutti hanno espresso l'auspicio che si potesse non realizzare nulla di nuovo dentro il forte, ma evidentemente poi si è capito qual era il meccanismo che prevede il protocollo con Militari e Demanio, e quindi è stato le proposte su questo ambito si sono attestate orientativamente tra i 4.000 e i 6.000 metri quadrati di SUL, di quei famosi 8.200 di cui vi parlavamo prima, in questo caso di nuova edificazione, non essendoci nulla di costruito in quell'area, con delle destinazioni d'uso abbastanza ampie, perché si è parlato di abitazioni singole, collettive, ma anche di servizi privati. Per quanto riguarda qui vedete naturalmente invece l'alternativa più piccola, perché è sempre la proposta, diciamo, quella minoritaria, che esiste, perché se la Missana venisse utilizzata per l'università e quindi per generare risorse, in questo ambito chiaramente cadrebbe la necessità di realizzare molti metri quadrati, quindi, diciamo, è il risvolto della medaglia di quella proposta specifica. E per il terzo ambito di valorizzazione, reparto alla sede, noi vi ricordo avevamo proposto il riutilizzo dell'esistente, quindi 1000 metri quadrati, ma la grande maggioranza delle proposte invece ha suggerito, chiaramente consapevole del fatto che aver tolto i 4.000 metri quadrati della Missana, hanno proposto invece di aumentare anche eventualmente con interventi di demolizione di costruzione, portare quindi almeno a 2.000 metri quadrati la SUL da realizzare in questo terzo ambito di valorizzazione. Anche in questo caso le destinazioni d'uso proposte o ammissibili erano abbastanza ampie, sia abitazioni sia residenziale che non residenziale. Su questo tema una prima osservazione che abbiamo fatto insieme naturalmente al Dipartimento ci siamo sentiti in dovere di segnalare il fatto che un edificio grande, importante come la Missana, destinato a servizi pubblici, comporta la necessità di reperire delle risorse importanti che noi abbiamo molto grossolanamente valutato intorno ai 6 milioni, che chiaramente dovrebbero essere fondi pubblici trattandosi di servizi pubblici. Nel caso invece della Missana utilizzata per generare risorse, quindi come ambito di valorizzazione, questi stessi costi sarebbero ricaduti sul privato che investiva. Quindi questo non vuol dire rigettare la proposta, però vuol dire segnalare che comunque determinate scelte, determinate proposte comunque hanno un portato anche tecnico-economico non trascurabile. Concludendo il discorso sugli ambiti di valorizzazione, si è in qualche maniera palesata una novità che poi in realtà rappresenta un po' un ritorno al passato, che è stata quella che molte proposte hanno invece ipotizzato lo spostamento e la localizzazione di una porzione del SUL di valorizzazione nell'ambito frontistante l'hangar, quello che avete qui fuori. In questo caso si è parlato di una progettazione unitaria di questo ambito e anche di tutto lo spazio interno al compendio, ma esterno al forte, tutto il piazzale che vedete qui davanti, con l'idea di realizzare proprio qui davanti all'hangar una piazza definita, ma anche morfologicamente funzionale e funzionalmente. E in questa non progettazione unitaria integrata molte delle proposte proponevano appunto di inserire anche una parte della SUL di valorizzazione. In questo caso però si parlava soprattutto di destinazioni non residenziali, quindi servizi privati intendo. Questa è un po' un ritorno al passato, perché nelle vecchie proposte invece era prevista un ambito di trasformazione qui davanti, che però molte osservazioni dell'epoca avevano invece segnalato come non appropriato. Era diverso naturalmente. Stiamo parlando di una quantità ridotta, perché le proposte arrivano a proporre circa 2000 metri quadrati. Conclusa la trattazione degli ambiti di valorizzazione, vediamo un attimo degli argomenti più di carattere generale. Quello che forse è stato segnalato come più importante è quello dell'accessibilità. Chiaramente trattandosi di un compendio militare che per sua natura era finora il più chiuso possibile, nel momento in cui si rende disponibile la cittadinanza è immaginabile che l'auspicio principale fosse quello di aprirlo il più possibile alla fruizione e ai rapporti con il tessuto urbano circostante. Per cui sono state fatte proposte in merito a nuovi ingressi, di cui alcuni carrabili, e su questo tema devo dire che è stata posta molta attenzione su una richiesta, ossia quella di non non realizzare nuova viabilità all'interno del forte per la qualità dell'intervento e per evitare consumo di suolo per le nuove strade. Quindi il portato di questo desiderio era proporre che le nuove funzioni inserite avessero un ingresso diretto e autonomo dalla via trionfale, quindi senza realizzare, ripeto, viabilità interna. Questa ipotesi è parsa più o meno a tutti realizzabile in questa zona qui di fronte a Via Scolopi, come si chiama. Questo naturalmente fa parte sempre delle osservazioni che abbiamo fatto, perché è una proposta che va verificata da più punti di vista, economici ma soprattutto tecnici, perché siamo in curva, stiamo in una posizione un po' particolare. E gli altri ingressi proposti erano uno qui su da via Stresa, quindi qui alla mia sinistra, e un altro invece proponeva l'utilizzo della rampa attualmente privata che da via Pieve di Cadore serve l'edificio della foresteria che è qui alle nostre spalle e che potrebbe appunto realizzare un nuovo ingresso da via Pieve di Cadore. Anche questa abbiamo dovuto segnalare che presenta la necessità di una importante verifica sul tavolo del protocollo, perché appunto è di proprietà della difesa e non fa parte adesso degli ambiti messi a disposizione per la valorizzazione. Altri due ingressi che insomma hanno notevole importanza erano la proposta di realizzare un ingresso qualificato verso Piazza Monte Gaudio, che è quindi qui alle vostre spalle. Perché? Perché la piazza chiaramente rappresenta un punto saliente del tessuto urbano e quindi sembrava importante connettere la nuova piazza prevista qui davanti all'hangar con la piazza esistente fuori. E l'ultimo ingresso era segnalato qui nella parte nord e presuppone la realizzazione di un ponte pedonale che scavalca le rampe della galleria Giovanni XXIII e che atterra oltre le rampe per collegare con tutta la zona anche dell'ufficio postale di via del Forte Trionfale. Sia sull'uno che sull'altro abbiamo fatto delle piccole osservazioni. Per quanto riguarda il collegamento con via Monte Gaudio, ci è sembrato importante dire che per realizzarlo è necessario coinvolgere delle aree private che in questo momento sono esterne al perimetro del piano di recupero. Quindi è un'operazione che diciamo al momento non sembra percorribile e che eventualmente potrà essere presa in considerazione successivamente. Mentre invece sulla realizzazione del ponte pedonale abbiamo fatto qualche osservazione di carattere squisitamente progettuale, costruttivo e anche economico, perché chiaramente è un'opera non di semplicissima realizzazione. Ecco. Per quanto riguarda magari l'accessibilità, l'altro tema importante è stato quello relativo ai parcheggi. Così come prima istanza tutti hanno espresso l'assoluta volontà di non realizzare parcheggi all'interno dell'ambito del piano di recupero. Questo diciamo che per quanto ci riguarda abbiamo segnalato il fatto che è la normativa vigente che prevede la realizzazione di parcheggi di standard, quindi parcheggi pubblici a disposizione degli abitanti e dei visitatori delle funzioni nuove che vengono inserite, quindi è un obbligo di legge. Qualcuno in alternativa ha proposto però di realizzare questi parcheggi o in interrato o in elevazione, quindi in un parcheggio multipiano fuori terra. Anche su questo, diciamo, qualche parola si può dire, perché a parte che, diciamo, gli standard, i parcheggi di standard vanno calcolati in superficie di territorio, però e comunque chiaramente parcheggi interrati e parcheggi in elevazione non hanno propriamente lo stesso costo, qualcuno diceva non hanno nemmeno anche lo stesso esito morfologico, questo è pure vero, però diciamo che andranno fatte delle verifiche tecniche legate anche agli esiti dei sondaggi archeologici che sicuramente la sovrintendenza chiederà di realizzare, dal momento che l'area del forte è attraversata dal sedime, dall'itinerario della vecchia via Trionfale, che era la via Francigena. Quindi sui parcheggi, diciamo che sostanzialmente può essere riassunto così. Va segnalato che oltre ai parcheggi di standard, che noi abbiamo quantificato molto grossolanamente lì, perché dipendono la quantità dipende dalle tipologie di funzioni che vengono inserite, però diciamo abbiamo indicato una forchetta che va dai 1300, mi pare, ai 5000 metri quadrati di parcheggi di standard, a cui vanno aggiunti i parcheggi pertinenziali, che a mio modo di vedere sono meno problematici, perché comunque quelli potranno e dovranno essere previsti in interrato sotto le eventuali nuove costruzioni che verranno realizzate. Però anche queste non sono poche, perché parliamo di circa 3500 metri quadrati, se non sbaglio. Passiamo all'argomento successivo, che è quello, diciamo, ambientale. La localizzazione del forte ha evidenziato a tutti la sua essenza baricentrica rispetto almeno a tre grandi presenze ambientali circostanti: il Parco del Pineto, che è proprio qui davanti, il Parco di Montemario e anche l'Insugherata, per cui molti hanno proposto prevedere all'interno del progetto anche la possibilità che questo luogo continui o provi a svolgere un ruolo di connessione ambientale tra questi tre grandi presenze naturalistiche. Sempre di carattere generale sono state fatte alcune proposte riassunte testualmente qui, che sono tutte, diciamo, inerenti un po' le questioni gestionali progetto. Intanto è stata auspicata, diciamo, una sostenibilità economica del progetto, ma soprattutto è stata proposta un'autonomia gestionale del forte, ossia la realizzazione di un centro di gestione che possa organizzare e tenere sotto controllo tutti gli interventi di manutenzione, ma anche la gestione di alcuni spazi da mettere a profitto, diciamo, spazi pubblici da dare magari in gestione temporanea a privati o associazioni che generano un reddito da utilizzare proprio per la manutenzione e la gestione del forte tutto. Vado rapidamente a parlare invece dei servizi pubblici. Il grosso, diciamo, delle proposte sui servizi pubblici era proprio raccolto qui nella piazza di fronte al forte. Si è parlato di piazza delle arti e dei mestieri, la piazza della cultura. In poche parole sono stati proposti dei servizi a supporto dell'hangar, hangar che quasi da tutti è stato destinato a attività di carattere culturale, sportivo, musicale o congressuale, diciamo. E quindi nella parte esterna, in questi edifici di fronte all'hangar, erano proposti proprio dei servizi di supporto alle attività che si svolgono, che si svolgeranno nell'hangar. Altre proposte riguardavano invece il fossato da utilizzare come percorso verde, sportivo, anche per la presenza di botteghe di artigiani. Per quanto riguarda la palazzina Missana, che quindi essendo stata stralciata nelle proposte dagli ambiti di valorizzazione inserita nei servizi pubblici, si è parlato di uffici municipali, eventualmente in permuta con la Regione Lazio, oppure attività di co-working, start-up, fab lab, centri di formazione, insomma sono state fatte molte proposte. L'altro grande ambito interno al forte per i servizi era tutto il complesso della mensa, della caponiera, delle cucine. In questo caso, diciamo, si è parlato di sala consiliare o sala polifunzionale, anche della possibilità di metterci la sede di una radio locale, mentre invece nella caponiera, un po' mantenendo quella che è la sua natura, la natura che ha avuto fino a poco tempo fa di circolo ufficiali, si proponeva di utilizzarlo proprio per attività di ristorazione. Da considerare anche in accordo con l'ex cappella, dove quasi tutti hanno proposto la realizzazione di una struttura per realizzare riti civili. E vado ancora rapidamente, pare che le cose possono essere sintetizzate così. Le ultime questioni, alcune proposte di carattere generale come la fattoria didattica, attività socioassistenziali, centri di aggregazione giovanile, insomma non ve le dico tutte perché naturalmente sono tante e poi comunque le troverete tutte esplicitate. Sono riassunte qui, le abbiamo riassunte qui perché non erano specificate la loro localizzazione. E cosa interessante invece, nell'ultimo tondo qui in basso sono state fatte proposte anche per il recupero dei finanziamenti per realizzare tutte queste cose. Si è parlato di crowdfunding, di bandi pubblici per usi temporanei, quelli di cui parlavamo prima, finanziamenti europei, bandi del MIBACT e anche possibili risparmi eventuali da affitti passivi. Credo di aver... No, sicuramente non ho detto tutto, però spero di aver fatto una sintesi che rappresenta un po' la ricchezza che i contributi hanno rappresentato. L'ultima cosa la voglio dire come slogan, che forse riassume un po' tutto: ci è piaciuto segnalare quella del Parco della Pace, che trattandosi proprio di un edificio, di un ex edificio militare, forse in qualche maniera rappresenta l'auspicio migliore per la riuscita di questa operazione. Grazie.